Prego, signora.
Marilena Lancio, ho tre domande per il professore. Allora, siccome in questo momento il governo Renzi sta affrontando una riforma della pubblica amministrazione... Sta affrontando una riforma della pubblica amministrazione anche rispetto al fatto di riuscire a far entrare dei giovani per creare un attimo la popolazione dei dipendenti della pubblica amministrazione facendo entrare dei giovani, quindi aprendo dei nuovi posti di lavoro per i giovani. Pare che abbiano in mente anche di costituire l'Agenzia Nazionale per il Lavoro e ovviamente c'è anche in corso il discorso sulla riforma del titolo quinto della Costituzione. Allora la prima domanda era questa: secondo lei questi provvedimenti vanno nell'ottica di migliorare la situazione italiana come lei auspica? E questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, giustamente lei prima parlava del costo di alcuni farmaci, soprattutto per esempio i farmaci oncologici, eccetera. Volevo chiederle questo: che cosa ne pensa di un'idea di costituire una azienda farmaceutica statale che faccia concorrenza a quelle private? Terza domanda, questa è un po' provocatoria: che cosa ne pensa, o se sia possibile o meno, o auspicabile, non lo so, mettere fuori legge i titoli derivati?
Prego.
Mi sono piaciute queste domande, puntuali, secche, brevi.
Domande. Buongiorno professore, grazie dei suoi libri. Penso che questo è uno che bisogna leggere insieme agli altri, perché se non si fa la quadrologia dei suoi libri di finanza al capitalismo e con i soldi degli altri e quella lotta di classe, non si riesce ad avere una idea.
Ho scritto il precedente per scrivere questo.
La ringrazio dalla domanda delle pensioni. Io mi chiamo Claudio, sono uno di quelli che sono stati colpiti dalla riforma Fornero, non sono un esodato.
5 anni.
Devo aspettare, ho 61 anni, devo andare in pensione quando ne ho 66, 11 mesi, con 37 anni di contributi. Le dico che Giama è stato esaustivo sulla riforma delle pensioni, se mi permette, io le pensioni le ho sempre considerate una solidarietà generazionale, me l'ha insegnato mio padre, non so se poi oggi valga ancora questa cosa, un istituto di civiltà. Questa è una cosa che mi ha insegnato. Poi dai suoi libri ho imparato alcune cose. Uno, e credo che va sempre detto, che non è il costo del lavoro, ma quello che loro chiamano il costo del lavoro è il salario che noi percepiamo e perché diamo qualcosa. I famosi oneri sociali, mi viene in mente una cosa che lei aveva scritto, non mi ricordo dove, che sono i contributi previdenziali che li paghiamo noi, per cui bisogna assolutamente andarli a dire. Le chiedo due o tre cosette. Le chiedo due o tre cosette. Lei in un vecchio libro che adesso non ricordo ci aveva spiegato le modalità di calcolo delle pensioni, di calcolo della disoccupazione. Perché oggi quando dicono il 13%, adesso se non erro lei mi diceva che bisognava aggiungere dal 4 al 6% in più. Ecco, adesso non ricordo esattamente come. Poi lei in un altro testo parlava di una riforma degli uffici di collocamento, che bisognava ritornare all'ufficio di collocamento. Adesso c'è questa storia che accennava il professore sull'Agenzia Nazionale in contrapposizione con le regioni. Se mi spiegava meglio quel concetto sugli uffici di collocamento che lei aveva in mente come proposta. Poi le chiedo se è possibile, un vecchio slogan della mia gioventù, lavorare tutti, lavorare meno. Visto che oggi abbiamo un ribasso dappertutto dei salari, e non si potrebbe fare una cosa che è la riduzione dell'orario dei lavori e poi il reddito minimo. So che lei è abbastanza scettico rispetto al reddito minimo garantito, al reddito di cittadinanza, o reddito. Se ci dà una un'idea di sul reddito minimo cosa pensa attualmente. L'altra cosa, sono molto d'accordo con lei quando ha parlato dell'analfabetismo delle persone. Credo che oggi come analfabetismo siamo ridotti agli anni 50. un'idea un po' mia personale, ecco. Se magari mi delucida un po' su queste cose. Grazie mille.
Ci mettiamo comodi.
No, è una riflessione velocissima. La prima, a modo di battuta, è che se la guerra è il proseguimento della politica con altri mezzi, l'economia finanziaria è il proseguimento della guerra con altri mezzi e lascia morti e feriti, e lo stiamo vedendo. Partendo dalla manifestazione dei sindacati ieri a Bruxelles e quindi dei sindacati europei sulla questione dei 2.500 miliardi di euro che occorrerebbero per delle politiche del lavoro serie a livello. E su qui non si riesce a capire quale sia la risposta delle istituzioni europee in questa sorta di suicidio politico in cui appunto abbiamo salvato le banche ma non salviamo come dire, le persone, laddove peraltro i problemi oramai sorgono ovunque, perché nella Felix Germania i job non sono così felici, anche perché stanno diventando una sorta di circolo vizioso da cui nessuno esce.
7,3 milioni.
Sì, esatto, no, tra l'altro non cosa più.
Cioè, non so quanto guarda.
Un rischio di deflazione, perché ormai siamo ai limiti della deflazione, con una BCE che balbetta qualche cosa, sempre con un rischio che la Corte Costituzionale tedesca possa in qualche modo mettere in dubbio qualsiasi sorta di tentativo, e cosa ancora più grave, l'assoluta mancanza di politiche. La finanza è talmente forte che la rivoluzione e la guerra alle porte in Ucraina non ha visto una risposta dell'Europa, e questo credo che sia il più grande fallimento, cioè l'aver completamente perso non solo quello che era un sogno, una speranza, ma aver perso completamente il fatto che l'Europa o è una realtà politica o non è